Astronauticast. Benvenuti all'episodio 4 della stagione 12 di Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 25 ottobre 2018 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ai comandi di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sull'astronautica e lo spazio. Se avete domande o commenti, vi ricordo che potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usare la chat del player della diretta video su YouTube. Non sono da solo, ho un equipaggio al completo e comincio subito a salutare l'ospite di questa puntata, il cui nome dovrebbe essere un teaser, un assaggio di quello di cui stiamo per parlare. Saluto Gian Emilio Colombo, buonasera e grazie di essere qui tra noi. Lei ci saluta da Padova, vero?
Io sono a Padova, casa a 50 metri da casa dove abitava mio padre.
Benissimo, e questo è già un altro forte indizio. Del mio equipaggio fanno parte anche Veronica Remondini, ciao.
Ciao, sono tornata, ben ritrovati a tutti.
Sei ritornata, ma stai per sfuggire ancora, vero?
Già. Ma per un paio di puntate ci vediamo.
Bene, bene. Invece è sempre qui con noi anche Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena e benvenuti a questa nuova puntata del vostro podcast di astronautica preferito.
E ai comandi di questa missione, alla regia di questa puntata, è il nostro podcon, il podcast controller Michael Sacchi.
Sempre un po' arrugginito alla console, sono qui anch'io da Monaco di Baviera, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E quindi un breve sommario di questa puntata prima di iniziare, cioè il piano di volo di questa missione in cui intervisteremo l'ospite della puntata, l'abbiamo conosciuto prima, Gian Emilio Colombo, figlio di Bepi Colombo, il grande scienziato italiano a cui l'ESA ha dedicato la nuova missione verso Mercurio. Conosceremo appunto questo scienziato e attraverso questa intervista avremo anche degli aggiornamenti sulla missione Hayabusa 2 e poi vedremo gli accordi che ha firmato l'aeronautica militare americana per dei nuovi servizi di lancio. Cominciamo subito allora a parlare con Gian Emilio Colombo, perché quando pensiamo a Bepi Colombo, il matematico italiano a cui l'ESA ha dedicato l'omonima missione verso Mercurio, pensiamo a una foto che vediamo spesso che ritrae Bepi Colombo mentre scrive su una lavagna universitaria, abbiamo in mente i suoi risultati scientifici prevalentemente sul pianeta Mercurio, ma conosciamo poco dell'uomo e dello scienziato e per questo ci fa particolarmente piacere avere come ospite di questa puntata uno dei figli di Bepi Colombo. Vorrei cominciare proprio, signor Colombo, parlando degli aspetti umani, cioè vorremmo che ci raccontasse com'era la persona di Bepi Colombo, com'era come padre, come uomo, insomma.
Quello che a noi figli manca di più è evidentemente proprio la figura paterna. Lui era un padre molto presente in casa, anche se per motivi di lavoro era spesso lontano da casa, però faceva sentire la sua presenza in continuazione. Era... un marito molto, molto appassionato, era innamorato di mia madre, quindi non poteva stare lontano da mia madre più di tanto. E con noi figli è sempre stato padre amorevole e attento, e una persona piacevolissima, nel senso che era spiritoso, molto, molto cordiale con tutti, non aveva nessun tipo di supponenza, malgrado fosse famoso, però era cordiale con tutti, poteva parlare con qualsiasi persona di qualsiasi livello culturale senza far pesare la propria fama, la propria popolarità.
Tra l'altro voi eravate, se non ho capito male, una famiglia numerosa.
No, mio padre era di una famiglia molto numerosa. Mio padre era il nono figlio di 10 figli, però era il primo figlio di secondo letto di mio nonno. Mio nonno era un che io non ho mai avuto la fortuna di conoscere, era un operaio di una tipografia che stampava un giornale qua locale, un proto, sì, il termine tecnico è proto, erano quelli che facevano la composizione dei giornali. E quindi figuriamoci negli anni 20-30, un operaio che aveva 10 figli, 2 suocere a carico e una moglie a carico, che tipo di vita potesse fare. Però insomma è riuscito a crescerli tutti e 10. Mio padre è riuscito a studiare perché era molto bravo a scuola, quindi in quel periodo c'erano borse di studio, è riuscito a, in più ha cominciato a dare ripetizioni ai suoi compagni di classe, di scuola, sin da giovanissimo. Con quello si era mantenuto agli studi e ero riuscito a venire, sì, a diplomarsi prima, poi andare alla scuola normale di Pisa, dove ho cominciato, sì, era con una borsa di studio, quindi era mantenuto più o meno.
E a proposito di studi, come è nato questo interesse per l'astronomia e lo spazio, quindi in particolare poi?
Mio padre era un matematico, come sono tutti. E aveva molti amici matematici, valenti matematici, e si è reso conto che la pura matematica, proprio matematica pura, cioè l'interessarsi di problemi tipo trovare la più alta approssimazione del pi greco, o trovare problemi di topologia o problemi astratti, dovrebbe più o meno allontanato dalla realtà, e dovrebbe, non gli avrebbe fatto progredire. Fortunatamente è arrivata questa richiesta da parte dello Smithsonian Institution di Boston, che richiedeva per una dei matematici che si interessassero di applicazioni pratiche. E mia madre, che era una persona intelligente, anche lei insistette perché si andasse, e nel 1960 siamo partiti, io, mio padre e mia madre, siamo andati in America in nave, perché a quei tempi non c'erano ancora aerei, e siamo arrivati là, e da là è cominciato tutto, perché già nel 63, nel 64 ha già cominciato ad avere successi. Poi in America ovviamente le cose vanno molto più veloci che in tutto il resto del mondo, e gli furono fatte delle offerte anche clamorose. Pensi che gli avevano offerto di lavorare per la Raytheon, che era una società che fa missili balistici militari, voglio dire, armi. Certo. E gli avevano fatto un'offerta veramente clamorosa. E mio padre rifiutò perché, avendo già fatto una guerra, non riteneva che voleva starsene lontano da armi e da coinvolgimenti di questo genere.
Lei ha parlato del 1964, se non ricordo male, il periodo in cui cominciava a lavorare sul problema dell'accoppiamento tra il periodo di rivoluzione e di rotazione di Mercurio, perché in quegli anni
in quel momento
erano arrivate le prime misure radar della rotazione di Mercurio e ci si era resi conto che il periodo di rotazione intorno al suo asse era di 59 giorni invece degli 88 giorni come il periodo orbitale intorno al Sole.
Sì, come si pensava che avesse un giorno lungo come un anno, certo. Mercurio. Invece mio padre, francamente non so se sia stato tutto merito suo ebbe questa intuizione che venne comprovata. Adesso sinceramente non saprei dirle se è stato un merito.
Mi pare che l'articolo in cui annunciava questo risultato sia stato pubblicato nel 1965, quindi il periodo è più o meno quello. E mi parlava in quel periodo di questo lavoro, della sua intuizione su Mercurio, sul periodo di rivoluzione di rotazione di Mercurio?
No, sì, penso che quello sia stato il suo primo
risultato importante.
Risultato scientifico importante, unito a quello della più tecnico, più pratico, diciamo, quello di scoprire una traiettoria che prevedesse quello che viene poi chiamato fionda
gravitazionale, sì.
Gravitazionale, per cui con lo stesso dispendio di energie si è riuscito a moltiplicare per due o per tre volte addirittura i risultati scientifici che questa sonda, la prima sonda che andava su Mercurio, è riuscita a fornire. E quella è stata la sua, quello che l'ha fatto diventare famosissimo in America. Perché,
certo.
Francamente io so questo per certo, cioè lui è riuscito a fare questo calcolo mentre ascoltava una conferenza facendo i conti con carta e penna
è curioso questo episodio. Ha qualche dettaglio in più appunto su come avvenne questa intuizione?
Era dappertutto, fumava molto poco, ma scriveva persino dentro alle scatole dei fiammiferi, cioè quando gli veniva in mente qualcosa, non riusciva a trattenersi. Aveva una capacità di calcolo notevole, quindi una capacità di calcolo mnemonica notevole, però aveva sempre comunque bisogno di buttare giù qualche cifra,
qualche appunto,
e dove trovava qualcosa da scrivere, lui scriveva, inforcava gli occhiali e si metteva a scrivere. In queste occasioni dava l'impressione un po' dello stereotipo dello scienziato, nel senso che si astraeva completamente dal mondo circostante e pensava e seguiva i suoi pensieri, ma erano proprio momenti, una giornata. Normalmente era una persona, torno a ripetere, amabilissima, anche molto alla mano, molto, molto cordiale con tutti, molto...
E si raccolse nei calcoli anche in occasione di quella conferenza in cui ebbe l'intuizione.
Sì. Cioè, mentre spiegavano, perché stavano proprio spiegando come sarebbe andata
la traiettoria, sì.
Alle persone che erano presenti. E lui era seduto, non ne aveva mai sentito parlare, quindi era la prima volta che... ebbe questa intuizione, fece due calcoli proprio a penna o a matita, perché usava spesso matite quelle con la gomma e, sulla carta gialla che in America si usa, e fece due conti e alzò la mano proprio come a scuola, dice, ma se noi facessimo così probabilmente si riuscirebbe a fare, invece che un passaggio solo, si riuscirebbe a farne due o tre, in più si riuscirebbe a passare per Venere, cioè, moltiplicando, come dico, gli americani sono molto sensibili al fattore economico, quindi pensare che con una sola missione di poter sfruttare più volte i dati, un numero maggiore di dati, li convinse, e da quella volta là lo considerarono come un guru, proprio, cioè, rimasero impressionati perché capirono tutti che era stata una cosa estemporanea, proprio inventata sul momento, quindi per loro sono cose inconcepibili, loro sono dei programmatori, gente che decide di fare una cosa, la programma, prendono le risorse, fanno tutto, invece mio padre era una persona. All'inizio, quando arrivavamo la prima volta in America, lo misero a lavorare in equipe con altri scienziati. Dopo qualche mese lo tirarono fuori perché era assolutamente incapace di lavorare con altre persone.
Ho una curiosità su questo. Negli anni 60 non era comune anche per persone in ambito accademico parlare l'inglese? Quando lui lo conosceva già l'inglese? O una
cosa No. Noi arrivavamo in America, mio fratello non venne la prima volta che andavamo in America. Andavamo in nave, come ripeto, arrivavamo là e non sapevamo parlare nessuno di noi tre, io, mia madre e mio papà. Allora, parlava una parola di inglese, non sapevamo niente. Dopo qualche settimana, io mandai a scuola subito, immediatamente, perché era impossibile non andare a scuola.
Quanti anni aveva lei all'epoca?
Avevo 9 anni. Uh-huh. Andai a scuola e quindi imparai abbastanza in fretta, i bambini imparano in fretta, e l'inglese. Ma mio padre parlava qualche parola di tedesco avendo fatto la guerra. Ma non parlava assolutamente. Però anche lui nel giro di qualche mese riuscì a parlare inglese con una pronuncia terrificante, era assolutamente incomprensibile, cioè parlava un inglese con una cadenza veneta fortissimo, però dopo qualche tempo parlava inglese in maniera molto corretta, molto, cioè, devo dire la verità che alla fine poi parlava meglio l'inglese che l'italiano, sinceramente. Però all'inizio abbiamo avuto dei problemi di comunicazione. Infatti i suoi amici migliori erano degli scienziati spagnoli o sudamericani che parlavano lo spagnolo o il portoghese, che quindi era una lingua abbastanza più... ed erano... Sì, mi dica.
Dicevo, curiosamente, suo padre riteneva questa intuizione su come far raggiungere la sonda Mariner 10 della NASA più di una volta Mercurio, fra i suoi risultati scientifici, tutto sommato, uno dei minori. Lo dichiarò in un'intervista, se non ho capito male, è vero?
Sì, no, è vero, perché... sinceramente lo reputava un'intuizione abbastanza banale. Però sì, molto spesso le intuizioni geniali sono sembrano banali da una volta avute, ma è vero che lui reputava che questa qua fosse una cosa di secondaria importanza. Cioè, probabilmente era anche una delle cose più vicine alla sua cultura. Lui aveva sempre studiato questi moto di questi corpi. Quindi,
e invece quali erano i risultati di cui lui andava più orgoglioso?
Beh, secondo me la cosa che più lo intrigava era il discorso del satellite a filo, diciamo, quello che...
Il Tetrad.
Sì, il Tetrad Satellite, perché questa è una cosa che... Intanto reputavo che fosse molto complessa, perché sì, la dinamica di due corpi in assenza di gravità legati in maniera così... Sì, non è una cosa semplice da studiare. Quindi era una cosa che lui e probabilmente avesse avuto, se la vita gli avesse concesso del tempo, avrebbe potuto dare un apporto molto superiore di quello che in pratica poi è stata una cosa che ha avuto un successo abbastanza relativo, nel senso che sì, sono stati dei guai tecnici.
Sì, sono state missioni un po' sfortunate dal punto di vista tecnico, ma in un certo senso è stato confermato l'interesse per questa intuizione, perché la NASA decise di far volare due volte questo esperimento.
Sì, no. Che avesse una valenza scientifica era in dubbio. Ed era la cosa... Ma lui si infervorava per delle cose. Pensi che una delle cose che lui... noi siamo di Padova. Noi qua abbiamo la Cappella degli Scrovegni, che è una... monumento, sì, molto famoso, decorato da Giotto, e c'è una natività in cui Giotto rappresenta la classica capanna con Giuseppe, Maria e Gesù bambino, e c'è la stella cometa.
La cometa, sì.
Sì. Ovviamente Giotto l'aveva dipinta in una maniera molto, molto ben. E mio padre si era domandato dove avesse visto una cometa. E quindi ha fatto i conti e ha capito che quella che aveva visto Giotto era la cometa di Halley. E quindi, studiando la rappresentazione che ne aveva fatto Giotto, aveva fatto una serie di considerazioni che erano state ritenute scientificamente provate, perché Giotto ovviamente era un bravo pittore, quindi era un tipo molto realistico. E su queste cose qua, lui ci andava parecchio dietro, anche se non aveva nessun risultato pratico, però era una cosa che lo
diverte. Ma poi anche è da queste considerazioni che ebbe poi l'idea di chiamare Giotto la futura missione
esatto.
dell'ESA verso la cometa di Halley?
È proprio per questo motivo.
E come la propose all'ESA, anche qui informalmente, per caso, come in una conferenza?
No, lui portò proprio una fotografia della cometa dipinta da Giotto all'ESA. E in realtà è vero che, sì, ovviamente stilizzato da un pittore, ma era abbastanza simile alla realtà delle cose, ed è stata una cosa molto apprezzata. Come dico, una cosa che lo ha molto divertito e lo ha molto sì, era molto fiero di questa sua intuizione. Questo
E trovò, diciamo, interesse di questa proposta subito nell'agenzia?
Sì, sì, immediatamente. Sì, però guardi che io lo vedevo come padre, quindi con una certa confidenza, però dal punto di vista scientifico aveva una credibilità assoluta proprio, cioè io vedevo le persone con cui, quando avevo occasione di vederlo trattare, sì, con i suoi colleghi.
Colleghi, sì.
Era veramente una... lo ascoltavano come fosse un oracolo, francamente. Ed era una cosa anche abbastanza strana, perché, torno a ripetere, non aveva il modo di esprimersi con supponenza, o non sembrava che dicesse delle grandi verità, però era molto ascoltato e tutti lo prendevano anche con affetto. Non ho mai visto nessun tipo di rancore, di astio nei suoi confronti. Era proprio una persona ben amata.
E sempre rimanendo nel campo dell'astronomia e dell'esplorazione spaziale, suo padre scoprì anche, studiando il modo in cui uno degli anelli di Saturno riflette la luce del Sole, che aveva una struttura elicoidale.
Sì. E quello lo scoprì in aeroplano, guardando una rivista, una foto di Saturno, una rivista scientifica, ovviamente, no? Una foto di Saturno, facendo il viaggio, andando in America, uno dei suoi viaggi, ebbe questa intuizione, e anche questa era una cosa di cui lui andava molto fiero, perché era una cosa che era sotto gli occhi di tutti e nessuno l'aveva visto. E il fatto di essere riuscito a vederla lui lo rendeva orgoglioso.
Anche qui, durante quel volo, quindi, riempì di calcoli, non so, la rivista della compagnia aerea, qualche tovagliolo.
Tovaglioli, sì, i tovaglioli dei ristoranti erano il suo supporto preferito.
Sì. E ricordiamo che per questi studi è chiamata in suo onore la Lacuna di Colombo, cioè una delle zone tra l'anello B e C di Saturno, cioè il secondo dall'esterno e il terzo, una delle lacune, una delle zone in cui c'è più vuoto tra gli anelli. Quindi è un onore che è riservato a pochi scienziati. I più conosciuti sono, per esempio, Cassini ed Encke, che danno i loro nomi alle divisioni di Cassini e di Encke, le principali osservabili al telescopio da Terra. Quindi è stato ricordato anche in questo modo, questo lavoro.
Sì. E come dico, lui l'ha scoperto guardando, cioè l'ha scoperto, ha avuto l'intuizione guardando una rivista, facendo il volo negli Stati Uniti d'America. Questa è stata anche di questo era molto fiero, devo dire la verità, questo era molto fiero. Come lei diceva prima, la cosa per cui era più famoso in America era la traiettoria della sonda
di Mariner 10, sì.
Perché, come dico, loro sono pragmatici, quindi
particolarmente attenti all'uso del denaro.
Al denaro, quindi lo avevano.
Prima ha fatto riferimento alla fama. E diciamo che se fosse al giorno d'oggi sarebbe una fama magari più limitata nel tempo, perché abbiamo veramente tanta esposizione a tante cose che facevano la fame che sono rappresentate come fama oggi. Ma negli anni 60 lo spazio è quello che tutte le scoperte che venivano che giravano intorno allo spazio all'epoca avevano una visibilità maggiore, quindi mi aspetto che questo abbia giocato un ruolo. Questa cosa era vera sia negli Stati Uniti che in Italia?
No, era vero soprattutto negli Stati Uniti. In Italia era molto meno, ma è vero quello che dice lei, cioè erano era l'era d'oro dei voli spaziali, dell'astronomia, eccetera, eccetera. Però i mezzi di comunicazione erano completamente diversi rispetto a quelli di adesso, e quindi la fama che uno poteva raggiungere era molto più limitata, era limitata al mondo scientifico. Adesso gli scienziati sono più spesso in televisione che non al tavolo.
È curioso, yeah. Perché io pensavo fosse l'opposto, stavo cercando di...
No, anzi, mio padre aveva una scarsissima stima di quelli che si presentavano in televisione o facevano... più che altro lui trattava con i suoi colleghi scientifici, vecchi amici di vecchia data. Quando era qua a Padova, noi abitiamo a pochi chilometri di distanza dall'osservatorio astronomico di Padova, che è quello dove ha insegnato Galileo. E lui la domenica, quando era qua, verso le 3 di pomeriggio, prendeva e andava a trovare il professor Rosino.
Leonida Rosino.
E stavano là a discutere, a chiacchierare alla specola, di guardare fotografie, guardare dati scientifici.
Quindi si teneva aggiornato anche in questo modo?
Sì. Era la sua passione. Sì, probabilmente avesse potuto scegliere all'inizio, avrebbe fatto l'astronomo puro. Questa era la sua
e cosa. Aveva contatti anche con altri osservatori o astronomi italiani?
No, che io sappia no. Lui aveva contatti con delle aziende qua in Italia, che erano quelle che erano interessate alla costruzione, ma più che altro dal punto di vista scientifico era molto legato agli Stati Uniti d'America, qua in Italia tanto.
Guarda, e senta, ci chiedono qui dalla diretta gli ascoltatori: qual è l'origine del soprannome Bepi con cui è conosciuto ormai da tutti?
Allora, lei deve pensare che in inglese non è possibile dire il dittongo Giuseppe e soprattutto non è possibile dire la E finale. In inglese, se lei guarda, le parole non finiscono mai con una E come... Quindi per loro era impossibile dire Giuseppe, lo distorcevano in una maniera... In più, da quando era bambino è sempre stato chiamato Beppi, che è il soprannome che si dà a tutti quelli che si chiamano Giuseppe nel Veneto. Beppi è... Quindi
era più facile da pronunciare anche in inglese?
Molto più facile da pronunciare per loro e soprattutto era quello con cui era conosciuto Padova. Poi sentivano mia madre chiamarlo, quindi mia madre la chiamava Beppi.
Era naturale. Volevo intanto chiedere agli amici del podcast, se voi non avete altre domande, volevo farne una io conclusiva per io tu Veronica hai qualcosa da chiedere?
Sì, anche Mike, vai Mike.
E volevo sapere se la famiglia aveva in qualche modo seguito le orme, se c'era qualche matematico o qualche...
No, sia io che mio fratello abbiamo una certa predisposizione per la matematica, cioè mio fratello ha fatto il medico e quindi non sembrerebbe, ma pur facendo il medico si è applicato in settori dove la matematica aveva una certa rilevanza, nel senso che usava strumenti per cui era necessaria una certa messa a punto, eccetera, eccetera. Io ho invece sempre fatto produzione di software, quindi software applicativo per aziende, sì, dove la matematica non è molto importante, però c'è bisogno di una certa logica, di un certo tipo di applicazione. Quindi noi abbiamo sicuramente ereditato, non certo al suo livello, ma un minimo di cose. E in più mio padre non ci ha mai spinto a seguire le sue orme, perché probabilmente reputava che la sua eredità sarebbe stata un po' troppo pesante da sopportare, quindi era meglio che ognuno facesse la sua strada. Ecco, questo è quello che pensiamo noi.
Tu, Veronica, avevi qualcosa da chiedere?
Sì, io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Marta, sua figlia, e il fratello su Inesok ad Armstadt per seguire il lancio. E ho visto proprio la loro emozione, era tangibile quando, durante il momento del lancio, proprio vedere questa sonda che porta il proprio nome partire proprio per questa missione di 7 anni. Lei come ha vissuto questo lancio da casa?
Guardi, con un infinito rammarico, guardi, le dico la verità, mio fratello poverino non sta bene. Avevamo pensato di venire su, io e mio fratello. Mio fratello non sta bene, neanche io sto molto bene, ma insomma io avrei potuto farcela tranquillamente. Io venire senza di lui non me la sono sentita. Lui è mio fratello maggiore, è sempre stato e quindi sono stato molto felice che venissero i miei figli. I miei figli sono stati entusiasti e non so come ringraziarvi, perché erano di una felicità enorme, e questa felicità me l'hanno trasmessa anche a me, quindi sono felicissimo di come mi sono date le cose, e mi rammarica di non essere venuto, questo glielo dico molto francamente, però sinceramente io non me la sono sentita. Fosse venuto mio fratello, sarei venuto molto volentieri.
Ma il bello deve ancora iniziare, la missione è appena stata lanciata, quindi ci sono ancora molti passi emozionanti da seguire. Beh, di questa missione.
Speriamo che non cada nel dimenticatoio, perché queste cose qua purtroppo...
questo non accadrà, ci siamo noi continueremo a parlarne.
Siete molto... Vi sono molto grato, sinceramente.
Invece volevo chiudere facendole una domanda, un'altra domanda. Prima abbiamo ricordato diverse intuizioni, scoperte, idee brillanti che vengono ricordate anche a livello internazionale. Ma volevo chiederle, c'è invece qualche risultato, idea, progetto che invece non ha avuto altrettanto successo o quanto si aspettava suo padre, o che si è rivelato sbagliato, sempre in ambito spaziale o astronomico?
No, guardi, è un'idea che mio padre aveva avuto. Mio padre era molto interessato alla tecnologia dei materiali, infatti da questo è venuta l'idea del tetra satellite, perché c'era la possibilità di avere delle connessioni molto leggere, molto resistenti, eccetera. Un'idea che mio padre piaceva, probabilmente sarebbe riuscito anche a venire a capo. Era quella, ci sono delle, c'è la possibilità di avere delle pellicole molto riflettenti, di un costo anche molto basso, spessori minimi. E in questo lui aveva l'idea di, per esempio, di usare queste pellicole per ricoprire delle grandi estensioni della Terra o della Luna. E mi ricordo che mi spiegava, che mi diceva che se per esempio coprissero la Luna con una parte della Luna con questi tipi di pellicole, ci potrebbe essere una luce molto, molto maggiore di notte, oppure si potrebbe aumentare il potere riflettente di deserti, in modo da poter governare il riscaldamento. E questa era un'idea che a me piaceva molto e che a lui era cominciata a venire, e purtroppo non è riuscito a portarla avanti perché è mancato tempo, forse non era un'idea anche balzana, però era un'idea che a lui piaceva moltissimo.
Però appunto è una idea che fa notare in un certo senso il suo metodo di lavoro, cioè il cercare applicazioni di ogni tipo di scoperta, di materiale, di ritrovato.
Esattamente. Ed era, infatti, mio padre, mi ricordo che una cosa che mi aveva colpito è che era stata ventilata l'ipotesi di dargli una laurea in ingegneria. E mi ricordo che mi aveva colpito perché mio padre mi aveva detto mi farebbe molto piacere, perché io ho un grande stima degli ingegneri, perché mettono in pratica delle cose che...
Sì, sì, quindi aveva anche un animo da ingegnere.
Sì. No, a lui sarebbe piaciuto, purtroppo non abbiamo fatto tempo ad avere questo tipo di gratificazione, ma era in programma. Probabilmente avesse avuto, se non fosse stato portato via così presto, avrebbe avuto grandissimi successi.
Certo.
Adesso avrebbe 100 anni quasi, quindi probabilmente, sì. Probabilmente non ci sarebbe più, ma però una decina, quindicina d'anni probabilmente avrebbe avuto ancora.
Sì. Ma il suo lavoro appunto prosegue adesso con questa nuova missione che è iniziata, che è stata lanciata. Quindi la ringraziamo moltissimo di queste testimonianze che hanno...
Io voglio ringraziare voi, siete gentili e mi date una grandissima felicità.
E ringraziamo anche... Ringraziamo lei, ringraziamo anche Marta, sua figlia, che ci ha dato anche l'opportunità di conoscerla e di poterla intervistare. Ripeto, siamo passati da una foto bidimensionale di suo padre, la classica foto davanti alla lavagna, a conoscere una persona con interessi, attività, sogni, eccetera. Di questo la ringraziamo infinitamente. Come le accennavamo, adesso proseguiamo con la puntata, se desidera può continuare a seguirci oppure salutarci qui, come preferisce. La ringraziamo ancora.
Grazie mille a tutti voi, grazie di nuovo e io vi lascio. Grazie mille, arrivederci.
Buona serata, grazie.
Arrivederci.
Grazie, buonasera.
Grazie, arrivederci, buonasera.
Bene, da Mercurio torniamo sulla Terra, anzi... torniamo sulla Terra per ripartire verso l'asteroide Ryukyu. Che novità ci sono, Veronica, dalla sonda Hayabusa 2?
Sì, perché ricordiamo che Beppi Colombo è una missione in collaborazione tra ESA e JAXA. E JAXA è attiva anche in quest'altro campo, sempre per quanto riguarda le missioni robotiche. ha in attivo appunto la missione Hayabusa 2, cioè questa sonda che sta andando, cioè che è già arrivata in realtà sull'asteroide Ryugu. È arrivata il 27 giugno e da allora sta facendo un po' di scienza. Questo è il momento clou, in realtà, settembre-ottobre del 2018, sta lasciando sull'asteroide tutti i vari robot che si era portata per appunto fare scienza. Tra questi robot ci sono due rover e un lander. E i due rover, che si chiamano Minerva, sono stati, no, uno di questi è stato rilasciato ad inizio mese ed è atterrato sull'asteroide. Il lander, che è Mascot, anch'esso è stato rilasciato ed atterrato sull'asteroide, manca solo da rilasciare il terzo rover. Parliamo di rover e lander, ma in realtà sono tutti e tre degli hopper, cioè dei robottini che saltano, dei saltatori in qualche modo, perché per poter lavorare sulla superficie di questo asteroide, che ha una gravità bassissima, non è possibile fare diversamente se non attraverso un braccetto che li spinge e pian pianino e li fa rotolare sulla superficie dell'asteroide. Tutti e tre hanno questo tipo di movimento, di strumento per riuscire a muoversi, però i due rover, tra virgolette, hanno la possibilità di muoversi più volte, questo braccetto può muoversi più volte, invece Mascot aveva solo una possibilità, perché, e l'ha utilizzata perché i suoi strumenti potevano lavorare solamente se posizionati in una certa maniera, cioè se scendeva e atterrava storto, diciamo, non potevano lavorare questi strumenti, e l'ha utilizzata perché nel momento in cui è sceso ha impattato la superficie dell'asteroide, è rotolato per 8 volte e si è fermato però in posizione storta, quindi ha dovuto attivare il braccetto per rotolare ancora un po' e posizionarsi correttamente. Mascot doveva teoricamente rimanere sulla superficie dell'asteroide e lavorare con i suoi strumenti per un giorno di Ryugu, quindi una rotazione di Ryugu. In realtà è durato un po' di più ed è riuscito a lavorare per un giorno e mezzo, riuscendo a mandare tutti quanti i dati che aveva raccolto alla sonda madre di Hayabusa. Quindi adesso Mascot è, non voglio dire che è morto, è fermo, diciamo che è fermo sull'asteroide e ha compiuto il suo lavoro. E il rover Minerva, che è sceso sull'asteroide, in realtà è costituito da due rover, perché sono due piccolini, erano due piccolini attaccati insieme, che erano Minerva 1A e Minerva 1B. Quando sono stati rilasciati dalla sonda Hayabusa 2, nello spazio si sono staccati e sono atterrati sull'asteroide, facendo alcuni balzi, alcuni saltelli. Durante la loro discesa, uno dei due è riuscito a fotografare il movimento e a fotografare la superficie dell'asteroide. Quindi sono arrivate queste foto da un asteroide lontano 286 milioni di chilometri dalla Terra, grazie a un robottino molto piccolo. E sono riusciti a fare anche un video, perché ha fatto 2-3 foto di fila, e quindi vediamo questo video di questa discesa lungo l'asteroide, e non so se Mike riesce a metterlo, ho messo qualche link, esatto, proprio quello, perfetto. Anche Mascot è riuscito a fare delle foto dalla superficie, e Hayabusa stessa, quindi l'orbiter, adesso non so se chiamarlo orbiter perché in realtà non credo che orbiti attorno a Ryugu, ma dovrebbe con i suoi thruster dovrebbe continuare a modificare la sua rotta in maniera da rimanere attorno all'asteroide. Non credo che riesca a mantenere un'orbita, diciamo, costante, questo non ne sono sicura. E però Hayabusa stessa ha fotografato Mascot mentre scendeva, quindi dalla foto di Hayabusa si vede la superficie di Ryugu e questo parallelepipedo che sta scendendo e che è appunto Mascot. Quindi queste, diciamo, sono le novità ad oggi. E dalle informazioni che è riuscito a darci Mascot si sono capite alcune cose che non ci si aspettava. Dunque, noi sappiamo che lo scopo finale di Hayabusa 2, uno degli scopi finali di Hayabusa 2, è quello di raccogliere delle particelle di terreno da Ryugu per poi portarle a Terra. Cosa che avrebbe dovuto fare anche la prima Hayabusa sull'asteroide Itokawa, ma per una serie di problemi poi ha portato a Terra pochissima polvere di asteroide. E cosa stavo dicendo? Che, uno degli scopi finali di Hayabusa 2 è appunto raccogliere questo terreno. Però Mascot, una volta atterrato, ha visto che c'è pochissima polvere. In realtà Ryugu è molto molto roccioso. Quindi questo può creare un problema perché è più difficile del previsto riuscire a raccogliere un po' di terriccio. E questa è una delle cose che ha scoperto Mascot. E in più, dalla discesa di questi rover, di questo lander, e dall'avvicinarsi mano a mano della sonda Hayabusa all'asteroide, si è visto che la riflettanza della superficie di Ryugu è molto molto bassa, cioè è molto buio questo asteroide, quindi è difficile riuscire ad orientarsi bene. A bordo di Hayabusa erano stati caricati anche dei marcatori, cioè delle palline con all'interno riempite di niente di particolare, comunque piene dentro, all'esterno sono ricoperti di un materiale riflettente. Una volta che vengono rilasciati sulla superficie, grazie ad una luce, proveniente da Hayabusa, la sonda dovrebbe riuscire a orientarsi, cioè a capire dove sono stati posizionati questi 5 marcatori, e da lì riuscire a capire dove si trova la sonda una volta che atterrerà sull'asteroide. Il LIDAR però faceva molta fatica a riflettere la luce della superficie dell'asteroide, e questa difficoltà ha portato i tecnici e gli ingegneri a posticipare la discesa di Hayabusa 2, proprio il landing della sonda sull'asteroide, a gennaio. Avrebbe dovuto farlo a ottobre, perché adesso a novembre e dicembre c'è il sole che passa tra l'asteroide e la Terra, quindi comunque non ci sono contatti e non ci saranno contatti. Avendo dovuto fare più test per questa discesa della sonda verso l'asteroide, si è deciso di posticipare l'atterraggio definitivo. Quindi al momento siamo in questa situazione. Adesso c'è Hayabusa che sta continuando a fare questi test, cioè dalla sua dalla sua quota di 20 km dalla superficie dell'asteroide, in questi giorni ha provato ad abbassarsi sempre di più per vedere insomma come gestire la situazione. L'ultima prova è stata fatta proprio in questi ultimi giorni ed è riuscita ad arrivare fino a 13 metri di quota dalla superficie, quindi più fanno questi test più riescono ad abbassarsi. E basta, quindi adesso novembre-dicembre ci sarà un buco nelle comunicazioni e poi recupereremo a gennaio con gli altri esperimenti, con gli altri test.
E questa volta possiamo davvero tornare a terra per la prossima notizia, che riguarda la US Air Force, l'aeronautica militare americana. Il 10 di ottobre del 2018 l'USAF, quindi la US Air Force, ha annunciato di avere firmato una serie di accordi commerciali nell'ambito del programma EELV, Evolved Expendable Launch Vehicle, cioè un programma per la fornitura di servizi di lancio commerciali gestito dall'USAF. Questi accordi sono stati firmati con 3 aziende aerospaziali per lo sviluppo di nuovi lanciatori. Queste aziende sono Blue Origin di Jeff Bezos, che si occuperà dello sviluppo del lanciatore New Glenn, la Northrop Grumman Innovation Systems, che svilupperà il lanciatore Omega Launch System, e infine ULA, United Launch Alliance, che svilupperà il Vulcan Centaur Launch System. Innanzitutto il programma EELV è nato all'inizio degli anni 90 e è stato gestito dall'USAF per fornire al Ministero della Difesa statunitense e ad altre organizzazioni governative americane l'opportunità di accesso a costi contenuti allo spazio e con sistemi affidabili per missioni appunto di interesse nazionale, tipicamente missioni militari classificate o comunque di interesse nazionale. E la prima fase di questo programma ha portato allo sviluppo nel corso degli ultimi anni dei lanciatori Atlas V e Delta IV. Con l'accordo firmato pochi giorni fa si passa a un'altra fase per lo sviluppo di lanciatori di nuova generazione. Il New Glenn è il lanciatore di classe media di Blue Origin, che è della stessa più o meno della stessa classe di capacità del più conosciuto Falcon 9 di SpaceX. Più o meno della stessa classe sono l'Omega di Northrop Grumman e anche il Vulcan di United Launch Alliance. Questi accordi firmati prevedono lo sviluppo iniziale di prototipi dei nuovi razzi da parte di queste tre aziende, e dal 2020 inizierà un processo di selezione, una fase di selezione in cui l'USAF sceglierà due di questi tre fornitori per procedere alla realizzazione e quindi all'impiego da parte dell'USAF di questi nuovi lanciatori. Lo scopo di questo programma è di fornire agli enti governativi americani la capacità di accesso allo spazio con almeno due sistemi affidabili, quindi almeno due lanciatori, senza la dipendenza da nazioni, da fornitori che non siano alleati degli Stati Uniti. E una delle motivazioni della firma di questi nuovi accordi in questo periodo è proprio il fatto che i lanciatori attuali, l'Atlas V e il Delta IV, cominciano a non essere più utilizzabili per una serie di ragioni politiche e tecnologiche. Innanzitutto per ragioni tecnologiche di ciclo operativo, perché il Delta IV presto andrà in pensione, verrà dismesso. L'Atlas V continua a volare, ma utilizza dei propulsori di fabbricazione russa, gli RD-180, i motori del primo stadio, che creano problemi dal punto di vista dell'approvvigionamento e dal punto di vista politico, viste le relazioni diplomatiche tese tra i due paesi in questo momento, quindi tra Stati Uniti e Russia. E quindi è quanto mai opportuna la firma di questi accordi per sviluppare lanciatori interamente americani con fornitori interamente americani o comunque da paesi alleati, in modo da garantire questa capacità autonoma, indipendente di accesso allo spazio. Un altro degli effetti di questo programma è quello di dare commesse industriali, di dare risorse all'industria aerospaziale nazionale, quindi all'industria americana. È uno dei modi in cui nel programma spaziale, questo dal punto di vista militare e governativo, si collabora con l'industria privata, l'industria spaziale privata. Fanno più notizia gli accordi nell'ambito del programma spaziale civile, per esempio di fornitura di servizi di trasporto commerciale con la stazione spaziale, ma i lanci militari sono un'importante fetta del bilancio dello spazio degli Stati Uniti e interessano molto anche ai produttori. Quindi bisognerà attendere il 2020 per vedere da questa fase di prototipi, di sviluppo di prototipi, quali saranno le due aziende che proseguiranno nella fase successiva, quindi nella costruzione e nell'impiego operativo di questi lanciatori. Se non ricordo male, se non ho capito male, Blue Origin in questa serie di accordi è presente due volte, innanzitutto con il proprio lanciatore New Glenn e poi anche con il lanciatore Vulcan, per cui dovrebbe fornire i motori del primo stadio. Ricordo bene, mi confermate? Il vettore Vulcan di ULA, di Unite on Launch Alliance. Se non lo ricordate in questo momento, possiamo verificare con più calma. Potrebbe anche essere un glitch di memoria di nonno Apollo, ma insomma mi sembra una curiosità interessante.
Ci hai preso in controtendenza.
E allora prendiamo... Stavate dicendo qualcosa?
No, ci hai preso in contropiede, ma potremmo verificarlo.
Non eravate attenti. Allora prendiamo uno di questi lanciatori per raggiungere l'apogeo di questa puntata, cioè l'interludio, il momento in cui vi ricordiamo che Astronauticast, il podcast che state ascoltando, è un'iniziativa di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè un'associazione culturale, un'associazione di volontari per divulgare l'astronautica e le tematiche spaziali e delle discipline scientifiche e tecnologiche collegate. Siamo tutti volontari, così come gli articolisti, gli autori degli articoli su Astronauti News, il nostro sito di notizie spaziali, da cui prendiamo spunto per le notizie che discutiamo ogni settimana nel podcast. Ringraziamo anche questi autori. E se volete aiutarci, contribuire alle nostre attività, potete innanzitutto iscrivervi alla nostra associazione con le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure mandare una donazione, una tantum ricorrente, con le modalità indicate invece sul sito del podcast astronauticast.it. Ma ci sono altri modi per ringraziarci e aiutarci anche senza fare offerte in denaro. Potete per esempio condividere i nostri contenuti, le puntate del podcast, gli articoli di Astronauti News, i video che pubblichiamo sul nostro canale YouTube, le discussioni che facciamo su Forum Astronautico e molti altri contenuti, in modo da dare un'esposizione accidentale allo spazio ai vostri amici e magari fare interessare anche loro. Quindi sui vostri social preferiti potete condividere i nostri contenuti. Vi ringraziamo di questa opportunità e dell'aiuto e della collaborazione che vorrete darci, e chiedo ai miei compagni di equipaggio se c'è qualcuno che loro vogliono ringraziare, per esempio delle donazioni che sono arrivate recentemente o altro.
Sì, non ho sotto mano l'intera lista delle donazioni, perché quella ce l'ha sempre Marco in quanto tesoriere, però comunque
assente giustificato in questa occasione.
Esatto, le notifiche comunque arrivano anche a noi, e mi limito a un ringraziamento questa sera, che è per Giampaolo Frello, che è già da qualche anno che ci manda la donazione relativa all'iscrizione a ISA, e poi a distanza di circa 6 mesi, quindi per mantenere un intervallo regolare tra l'iscrizione e questa seconda donazione, una seconda iscrizione, semplicemente per
e ci fa piacere salutarlo, anche perché ci ringrazia ascoltando il nostro podcast. Ogni tanto ci fa domande, interviene, commenta, ci fa i complimenti che ci fanno anche piacere, ma insomma ascoltare, fruire i nostri contenuti è anche un modo per capire che in qualche modo stiamo facendo qualcosa di utile e di apprezzato.
Essendo un ascoltatore dal Giappone, mi permette di lanciare un guanto di sfida a Scientificast, perché sentivo nella puntata di qualche giorno fa su Scientificast, si sono definiti, avendo un conduttore dal Giappone in quel momento, sì, il podcast italiano più ascoltato in Giappone. Vorrei lanciare un guanto di sfida, forse potremo pareggiare quantomeno. E allora diamo questa chiamata ufficiale agli nostri ascoltatori in Giappone, se ci sono, di farsi vivi.
Allora facciamo una cosa, sfidare. Chiediamo a Giampaolo di ascoltare anche Scientificast, e chiediamo al conduttore giapponese di Scientificast di ascoltare anche il nostro podcast.
Di trasmetterlo in filodiffusione in ufficio.
Nella metropolitana di Tokyo.
Va bene. Allora possiamo... Una volta raggiunto l'apogeo, possiamo iniziare la discesa con le rubriche di questa puntata, in particolare le storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'Agenzia Spaziale Europea ha deciso di celebrare e onorare un grande scienziato italiano, Giuseppe Colombo, dando il suo nome, Bepi Colombo, alla sua missione verso alla missione dell'ESA verso il pianeta Mercurio lanciata pochi giorni fa. Giuseppe Colombo è un grande scienziato italiano del Novecento che ha dato un contributo importante alla conoscenza dei movimenti e della natura del pianeta Mercurio. Ma c'è stato un altro grande scienziato italiano, questa volta dell'Ottocento, che ha iniziato lo studio moderno del pianeta Mercurio. Si tratta di un astronomo che però è più conosciuto per i suoi studi su Marte. Stiamo parlando di Giovanni Virginio Schiaparelli. Schiaparelli, che è stato direttore dell'Osservatorio di Brera, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera scientifica, iniziò a osservare regolarmente il pianeta Mercurio al telescopio dal 1881. Iniziò a osservarlo come si usava a quell'epoca, cioè al crepuscolo del mattino o della sera, perché il pianeta Mercurio, essendo il più vicino al Sole, appare nel cielo anche sempre molto vicino al Sole ed è osservabile ad occhio nudo facilmente soltanto all'alba o al tramonto, appunto nel crepuscolo del mattino o della sera. Ma quelle sono le condizioni peggiori dal punto di vista dell'agitazione e della turbolenza atmosferica per la qualità delle immagini al telescopio. Quindi Schiaparelli ebbe un'intuizione, cioè quella di osservare il pianeta, e non soltanto Mercurio ma anche Venere, un altro pianeta interno, di giorno, cioè trovandolo con il telescopio utilizzando le coordinate astronomiche, per osservarlo più alto sull'orizzonte durante il giorno, quando l'effetto dell'agitazione e del disturbo della nostra atmosfera era minore. E quindi cominciò a seguirlo il più possibile per tracciarne una mappa e determinare i parametri più importanti del pianeta, come il periodo di rotazione. Mercurio impiega 88 giorni per una rivoluzione intorno al Sole, cioè l'anno di Mercurio dura 88 giorni e Schiaparelli nelle sue osservazioni dedusse che questa era anche la durata del giorno di Mercurio, cioè per Schiaparelli Mercurio aveva una rotazione sincrona intorno al Sole proprio come la nostra Luna e quindi ipotizzò che Mercurio dovesse rivolgere quasi sempre la stessa faccia al Sole e trovarsi quindi in condizioni simili a quelle che si trova la nostra Luna rispetto alla Terra. Schiaparelli pubblicò le sue osservazioni sul periodo di rotazione di Mercurio, una mappa iniziale del pianeta e dedusse anche, in base alle sue osservazioni, che Mercurio poteva avere un'atmosfera perché vedeva spostarsi alcune macchie sulla superficie del pianeta come veniva osservata al telescopio. I risultati di Schiaparelli, che osservò nell'ultima parte dell'Ottocento, vennero confermate all'inizio del Novecento da uno dei massimi osservatori planetari al telescopio del XX secolo, il greco Eugenios Antoniadi, che disegnò una mappa più accurata di quella di Schiaparelli in base alle sue osservazioni, confermando non solo le linee generali dei dettagli che aveva disegnato nelle sue mappe Schiaparelli, ma anche confermando questo periodo di rotazione e di rivoluzione sincrono, cioè 88 giorni per la durata sia del giorno che dell'anno di Mercurio. All'inizio degli anni 60 però cominciarono ad essere fatti i primi studi radar dei pianeti interni, in particolare di Mercurio. Dei radioastronomi sovietici misurarono per la prima volta la rotazione del pianeta Mercurio con dei metodi molto più affidabili, quindi con dei sistemi radar. scoprendo che non era di 88 giorni come aveva dedotto Schiaparelli dalle sue osservazioni, ma che il giorno di Mercurio dura 59 giorni, cioè circa due terzi della rotazione, del periodo di rotazione intorno al Sole del pianeta, cioè dell'anno di Mercurio. Questo contraddiceva il risultato trovato da Schiaparelli e rimasto confermato per quasi un secolo dalle osservazioni al telescopio, ed era un risultato di particolare interesse scientifico. Curiosamente, rianalizzando le osservazioni di Schiaparelli, si vide che, come tutti gli astronomi dell'epoca, in generale tutti gli astronomi che seguivano il pianeta al telescopio, Schiaparelli osservava Mercurio sempre nei periodi in cui era più favorevole vederlo nel cielo, e in quei periodi le condizioni di illuminazione di posizione di Mercurio e della Terra erano simili, e quindi Schiaparelli vedeva i dettagli della superficie del pianeta sempre nelle stesse posizioni, deducendo che si concludeva un ciclo e quindi deducendo che il giorno di Mercurio durava quanto il suo anno. Queste misure radio invece mostravano che il risultato di Schiaparelli non era corretto, anche se per una coincidenza era sembrato tale, e cominciò in quegli anni a interessarsi del periodo di rotazione e di rivoluzione di Mercurio anche Giuseppe Colombo, di cui abbiamo parlato estesamente in questa puntata con la testimonianza di suo figlio Gian Emilio. Quindi non solo due scienziati, due grandi scienziati italiani di due secoli diversi, l'Ottocento e il Novecento, hanno dato contributi importanti allo studio di Mercurio, ma si sono in un certo senso passati il testimone, perché Schiaparelli nell'Ottocento fece i primi tentativi di determinazione del periodo di rotazione di Mercurio sul suo asse, e poi Giuseppe Colombo diede la spiegazione definitiva del perché il periodo di rotazione non era quello trovato da Schiaparelli, cioè del perché il giorno di Mercurio dura due terzi della durata del suo anno, ed è la causa, come dedusse correttamente Giuseppe Colombo, sono gli effetti di marea del Sole sul pianeta Mercurio, vista la grande elliticità della sua orbita. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Hai mai pensato di scrivere un libro su Schiaparelli?
No, perché non dovrei essere io a farlo, ma dovrebbero essere gli storici dell'astronomia e della scienza che hanno tutto il materiale, tutto l'archivio di Schiaparelli a loro disposizione da più di un secolo, e la comunità scientifica e gli appassionati aspettano con pazienza non soltanto dei lavori parziali che parlino di alcuni aspetti dell'attività di Schiaparelli, ma anche un'opera comprensiva scritta con criteri rigorosi e non da un semplice appassionato.
Ti sottovaluti.
Torniamo nel XXI secolo, quindi alla nostra puntata di Astronauticast, alla nostra missione, per passare ai link della settimana, in particolare un link che riguarda la sonda Parker Solar Probe di cui ci parlerà Veronica, ma che colgo l'occasione di ricordare un altro dei risultati di Giuseppe Colombo. Perché il grande Bepi Colombo, tra i suoi studi che riguardavano il Sistema Solare, i pianeti del Sistema Solare e le traiettorie spaziali, ideò anche un metodo per raggiungere il Sole, per far avvicinare una sonda spaziale con il Sole attraverso dei flyby con il pianeta Giove. E qual è invece, Veronica, il link di cui vuoi parlarci?
Il mio link è una fotografia di Parker Solar Probe che ha appunto scattato una foto alla Terra e alla Luna. Si vede nell'immagine che sta mettendo Mike, nella parte di destra, nella fotografia di destra, c'è questo spot luminoso che non è il Sole ma è la Terra. Vicino, se zoomate tanto, vicino sulla destra ci sono dei pixel, e quella è proprio la Luna che sta che insomma sulla parte destra della Terra. Parker Solar Probe era stata lanciata il 12 agosto, ha da poco effettuato a inizio ottobre un flyby con Venere e a breve, ad inizio novembre, sarà al perielio, quindi all'inizio del suo viaggio.
Questa foto, Veronica, in particolare in ingrandimento del dettaglio della Terra che appare con una protuberanza, mi ricorda un'altra foto che portò alla scoperta di un satellite di un corpo del Sistema Solare. Mi riferisco alla foto che fece scoprire nel 1978 Caronte, la luna di Plutone, in cui Plutone appariva come una macchia luminosa più grande e quello che poi sarebbe stato chiamato Caronte appariva come un bitorzolo così da una parte. Venne fatta la scoperta da James Christie con un telescopio dell'Osservatorio Navale di Washington, se non ricordo male, un riflettore astrometrico dell'Osservatorio di Washington. Quindi abbiamo scoperto che il pianeta Terra ha una luna.
Esatto.
E rimaniamo sul pianeta Terra per rientrare nell'atmosfera da questa missione e concludere con l'agenda astronautica. Quali sono, Ricky, i prossimi appuntamenti?
Allora, oggi è cominciato il Festival della Scienza a Genova, che proseguirà fino al 4 di novembre. Ricordiamo che questa è una manifestazione ormai assodata, consolidata di Genova, dura appunto una decina di giorni, e praticamente in tutta la città ci sono vari eventi dislocati un po' in tutte anche le location storiche di Genova. Quindi la cosa migliore che potete fare è andare sul sito ufficiale, che è festivaldellascienza.it, e cercare quello che più vi interessa. Per quanto riguarda il punto di vista
della scienza di Genova, che è in Liguria, che è su Mercurio secondo la mappa di Schiaparelli, si vede
chiaramente. Vedete lì Liguria.
Comunque la nomenclatura di Mercurio credo attualmente accettata è quella di Antoniadi, non quella di Schiaparelli.
Al Festival della Scienza di Genova, dal punto di vista astronautico, potete trovare due mostre, una che riguarda ASI, perché celebra i 30 anni di attività, e quindi c'è una mostra fotografica dedicata a questo, ma c'è anche un'altra mostra fotografica dedicata ai satelliti Sentinel e al loro utilizzo, che può essere utile per determinare come cambiano gli ecosistemi sulla Terra. Domani, 26 ottobre, presso il planetario di Lecco dei nostri amici del gruppo Astrofili di Space, c'è una simpatica conferenza intitolata La fisica di Star Wars, tenuta da Luca Perry. Ricordiamo che l'ingresso è di 6 euro, ridotto 4 euro, e la conferenza si terrà dalle 21 alle 22. Ogni venerdì, praticamente ogni venerdì c'è sempre qualche conferenza interessante. Anche in questo caso tenete d'occhio sempre il loro sito deepspace.it per avere informazioni sulle loro attività anche extra queste conferenze. Spesso organizzano serate osservative, se il meteo lo permette, sia di giorno che se volete osservare il sole, che ovviamente di notte. E sabato 27... se volete c'è la presentazione del libro di Samantha Cristoforetti, Diario di un apprendista astronauta, presso il Politecnico di Torino, e l'ingresso è gratuito previa preregistrazione, però penso che forse a questo punto i posti siano già esauriti. Comunque provate a dare un'occhiata al sito del Politecnico di Torino. Non è la prima sessione di presentazione del libro di Samantha, che ovviamente in questo periodo, visto che è appena uscito, lo sta pubblicizzando e sta anche si rende anche disponibile per autografarvelo se lo desiderate. Ci sarà un lancio di un satellite cinese con un vettore ZUQE-1, che è un nuovo vettore commerciale per la Land Space Company. È un vettore a 4 stadi a stato solido e si basa sui Lunga Marcia 11. Il satellite in questione è un satellite della China Central Television, e quindi sarà uno, oltre, oltre a questo, porterà anche satelliti, esperimenti scientifici per l'osservazione terrestre. Si posizionerà in orbita eliosincrona e si prevede un periodo operativo di un paio di anni. E, nel weekend, in realtà fino al diciamo al lunedì, quindi dal 27 al 29, dovrebbe essere anche attivata la SSTV sulla Stazione Spaziale Internazionale. Vi ricordiamo che SSTV è un metodo per trasmettere delle immagini utilizzando una frequenza radio radioamatoriale, in questo caso 145-800 MHz, che è la frequenza standard per queste operazioni, e questa volta non è il solito esperimento mai russo che di solito invia immaginette celebrative, ma sono immagini NASA per celebrare i 60 anni, questo ricorre il 60° anniversario di NASA, e quindi troverete delle immagini dedicate, quindi sintonizzatevi e provate a ricevere le immagini. Sento qualcuno che vuole intervenire, c'è un microfono open, perfetto. E per qualsiasi informazione sulla SSTV potete andare su aris-sstv.blogspot.com, ma troverete anche informazioni nei vari siti delle varie AMSAT, non so, AMSAT Italia, AMSAT UK, eccetera. E passiamo a lunedì 29, dove abbiamo un paio di lanci, un Lunga Marcia 2C, con il satellite CFOSAT, che è un satellite che sta per China France Oceanography Satellite, che è un satellite che studierà i venti e sulle superfici degli oceani e le onde, quindi un satellite prettamente dedicato allo studio degli oceani. E il lancio dovrebbe essere previsto all'1:30 del mattino, ora italiana. Non lancia solo la Cina, lancia anche il Giappone con un vettore H2A, e alle 5:08 del mattino lancerà due satelliti, GOSAT 2 e CalifaSat. GOSAT è il Greenhouse Gases Observation Observing Satellite 2, conosciuto anche come IBIQ-2, che andrà a sostituire l'obsoleto IBIQ lanciato nel 2009. Praticamente questo satellite monitora le emissioni di anidride carbonica e del metano nell'atmosfera e determina quanto le emissioni di gas serra siano da attribuire ad attività antropiche o meno, mentre CalifaSat è un satellite per il monitoraggio per conto degli Emirati Arabi Uniti e servirà per diversi scopi, per la pianificazione urbana e il monitoraggio dei cambiamenti ambientali e per aiutare le squadre di salvataggio in caso di necessità. Nel frattempo, sempre lunedì 29, OSIRIS-REx farà una manovra di correzione di rotta durante il suo viaggio. E il 31, buon Halloween a tutti, abbiamo un lancio Pegasus XL. Pegasus è uno di quei razzi che vengono lanciati in quota, sganciati da, direi, un'aeromadre. E questo satellite si chiama Icon ed è un satellite che sta per Ionospheric Connection Explorer, che studierà la ionosfera e gli effetti delle tempeste solari sulla stessa, quindi un satellite prettamente dedicato allo studio della ionosfera. Grazie Mike per la foto e soprattutto anche come queste tempeste solari possano impattare sulla precisione dei dati dei satelliti GPS. Abbiamo un contatto ARIS con una scuola dell'Ohio, quindi immagino che sia esatto, sempre Serena Arnold-Kanzler, che in questi giorni si sta dando molto da fare insieme anche da Alexander Guest con i contatti ARIS, quindi nonostante siano solo in tre a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, l'attività ARIS sta procedendo senza intoppi, anzi stanno soddisfacendo molte scuole che hanno fatto richiesta. Poi abbiamo un lancio di un Lunga Marcia con un satellite di monitoraggio marino e oceanico che si chiama HY2B, nome abbastanza criptico, quindi avrei detto che era un satellite probabilmente militare, invece no. Poi andiamo a novembre, novembre, primo novembre, ci sarà Astronauticast 12, la puntata 5 della stazione 12, e dopo a seguire durante la giornata un lancio di un satellite Beidou, quindi sistema di navigazione satellitare cinese.
Grazie Ricky, e dopo l'accensione del motore per il rientro all'atmosfera terminiamo la discesa con i saluti. Comincio a salutare proprio te, Ricky, grazie.
Grazie a voi per essere stati a farmi, per esserti, grazie a voi ascoltatori per essere stati qua con noi durante questa puntata. Vi chiedo scusa se stasera ero un po' sottotono, e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
Un saluto anche a Veronica.
Ciao a tutti, anche io vi chiedo scusa perché mi sono intartagliata tantissimo, ma mi ripiglierò. Ho perso un po' lo smalto, esatto.
Va bene, ti faremo fare 500 piegamenti fino a giovedì prossimo. Concludiamo i saluti con il podcast controller Michael Sacchi.
Vi chiedo scusa anche io perché sembra che vada di moda, e vi do appuntamento alla settimana prossima.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di questa puntata, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. Fino ad allora, ad Astra!
Chiedono se ci sono novità del calendario dei lanci della Soyuz. Non ci sono.